6 di sera.
Politica ticinese in apertura anche in questo sabato 1 agosto. Prima di tutto la maretta tra UDC e Lega dei Ticinesi, con i primi che rifiutano la congiunzione delle liste per le cantonali anche senza Claudio Zali, ed i secondi che replicano allora niente anche per le federali. E poi il caso Sirica, beccato a 100 all'ora sui 50 in moto. Il co-presidente PS lo comunica in un video e si scusa, ma non accetta di rispondere alle nostre domande. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Per l'attualità internazionale torneremo a parlare della crisi dei migranti di Ceuta. Con un'esperta tenteremo di capire anche cosa si nasconde dietro ai difficili rapporti tra Spagna e Marocco. Andremo poi in Ucraina, lo faremo con un reportage da Odessa, dove gli attacchi missilistici russi hanno bloccato i porti sul Mar Nero. Per quanto riguarda la Svizzera, oggi parleremo di un'esposizione decisamente particolare che invita, ebbene sì, ad ascoltare il paesaggio. Alcuni dei suoni di eco, la montagna risponde, la mostra allestita al Museo San Gottardo, un'occasione per fare un'escursione diversa, anche visto che, come vedremo, il gran caldo sta causando preoccupazioni tali per cui ad esempio a Zermatt alcune tratte sono sconsigliate per instabilità delle pareti montagnose. Infine andremo idealmente a Yverdon, dove oggi è partito il Tour de France femminile 2, le tappe in Svizzera per un evento in forte ascesa. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo, come detto, dai rapporti tra Lega dei Ticinesi e UDC. Oggi appunto la festa nazionale è stata celebrata come da tradizione anche dalle due sezioni ticinesi dei due partiti, un'occasione in cui tra Biasca e Simeone ci si è anche rimpallati la questione della possibile alleanza in vista delle elezioni cantonali. Pervin Cavacioglu e Marcello Jerace, mi avete raggiunto in studio, voi questa mattina eravate sul posto. Da dove è partita questa discussione a distanza tra i due partiti?
Beh, inizio io, perché in effetti il tema era all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di ieri sera della Lega dei Ticinesi. Dopo che un mese fa l'UDC aveva annunciato che per le elezioni cantonali avrebbe corso da sola, ieri sera la base leghista ha accolto la proposta dell'editrice del Mattino della Domenica, Antonella Bignasca, di fare un tentativo per riavvicinarsi all'UDC per le prossime cantonali. E questo anche alla luce delle dimissioni mercoledì scorso del consigliere di Stato Claudio Zali e per rafforzare l'area di destra. Come detto ieri, questo tentativo la Lega ha deciso di farlo, ma la proposta sembra sia durata poche ore.
Ecco, quindi mi rivolgo a te Marcello, mi confermi che l'UDC ha detto no grazie?
Beh, precisiamo che l'UDC non ha rifiutato di principio l'incontro, perché lo sentiremo, la Lega è considerata sempre un alleato su cui contare. Collaborazione in termini generali sì, dunque, ma su un'eventuale lista unica in vista delle elezioni cantonali la questione è chiusa. L'UDC correrà da sola, le parole del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi sono inequivocabili.
La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
Porta chiusa per le cantonali, dunque. Pervin, torno da te in casa Lega, qual è la reazione?
Beh, oggi a Biasca ci sono state reazioni un po' di ogni tipo, a dire il vero. Ad alcuni non ha sorpreso più di tanto il no dell'UDC, in altri inizialmente un po' di stupore, anche spontaneo, l'ho visto nei loro occhi, per poi prenderne atto e ribadire quanto si era deciso ieri sera in assemblea. Se avesse funzionato bene, altrimenti la Lega si è sempre detta pronta a fare campagna da sola. Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, invece ha avuto una reazione più dura. Non se lo aspettava, insomma, sentiamolo.
Vi è anche un po' di stupore, anche perché mi aspettavo, almeno visto la proposta che è nata ieri in assemblea dalla base, di fare questo incontro e sostenuta in gran parte, in larga maggioranza, dai presenti ieri sera, che almeno prima di uscire con una decisione in questo senso si sarebbe effettivamente fatto questo incontro, discusso tra di noi Dopodiché, magari in quel momento lì, potevano tranquillamente dirci: abbiamo già preso questa decisione, pertanto bene che qualcuno ha chiesto questo incontro, bene che ci siamo trovati, ma la decisione nostra è questa.
Ma lei non pensa che un po' le turbolenze di queste settimane, ma anche vicende anche dell'anno scorso, eccetera, abbiano un po' intaccato il rapporto con l'UDC?
Beh, mi è sembrato di capire in maniera chiara che l'UDC, e lo sappiamo anche noi, avrà bisogno comunque della Lega dei Ticinesi per cercare di mantenere i seggi che oggi occupa Berna. Ribadisco però che la Lega dei Ticinesi, sempre perché la base l'ho richiesto ieri, sarebbe stata pronta a discutere, e questa discussione non avrebbe toccato solo le cantonali ma anche le federali. Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
E allora c'è da chiedersi quale sarà il futuro per l'area di destra in Ticino. Quali sono le impressioni che avete colto stamattina a Biasca e Semione?
Ecco, per quanto mi riguarda, chiacchierando tra i leghisti, l'impressione è che ci sia una certa prudenza. Non tutti manderebbero a monte l'alleanza con l'UDC, benché non a tutti vada a genio. C'è forse, sottolineo forse, un po' di timore per quanto potrebbe uscire dalle urne, e quindi si vorrebbe fare campagna, diciamo, con un po' più di sicurezza. E questo malgrado ieri sera all'assemblea ordinaria si sia deciso: o si corre con l'UDC sia per le cantonali sia per le federali, oppure ognuno per la sua strada.
Beh, invece in casa UDC la posizione è chiara e condivisa praticamente da tutti. Il comitato direttivo ha deciso per una lista di 5 candidati, solo UDC, e l'entrata di Marchesi in governo rafforza ulteriormente questa scelta. Ciononostante, non si vuole fare una guerra contro la Lega, non si vuole fagocitare la Lega, anzi l'idea è quella di crescere insieme per rafforzare appunto l'area di destra. Ascoltiamo ancora Marchesi.
La crescita dell'UDC debba venire ai danni di altri partiti, non della Lega, che condivide l'80-90% dei nostri temi. Dunque sarebbe poco intelligente avere questa strategia. Poi evidentemente, se gli elettori della Lega dovessero decidere di venire ancora di più verso l'UDC, questa è una questione che non possiamo evidentemente controllare e oggettivamente possiamo anche accettare. Però evidentemente noi vogliamo trovare una collaborazione, perché ricordo, l'area di destra in Ticino pesa quasi il 30% tra UDC e Lega. Evidentemente bisogna coltivare questo elettorato, perché possiamo rappresentarlo all'interno delle istituzioni.
Insomma, sull'alleanza tra Lega e UDC sembra di capire che si tornerà ancora a parlare. Questo dunque è il racconto di una giornata decisamente importante per la politica ticinese, per il suo assetto a destra, almeno è che ci è stato fornito in diretta da Pervin Cavacioglu e Marcello Irace. Una crisi, quella tra i due partiti, che si è acutizzata appunto a causa del caso Claudio Zali, ma nelle scorse ore si è scoperto che un altro politico ticinese potrebbe avere problemi con la giustizia. È il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, beccato da un radar in moto mentre andava a 104 su 50. È stato lui stesso a farlo sapere sui social network.
Ho ricevuto una convocazione in polizia per una grave infrazione del codice della strada. Sono stato preso da un radar a 104 all'ora su 50. Un errore per cui pagherò. Ci sarà un decreto accusa, ci sarà un ritiro patenti, ci sarà una multa molto salata, come giusto che sia. Un errore che mi ha già insegnato, mi ha già fatto riflettere molto, è un errore per il quale io comunque voglio essere trasparente e farò di tutto per cercare di migliorare anche rispetto a questo errore.
Questa è la spiegazione di Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista Ticinese, a cui ci sarebbe piaciuto fare alcune domande. Oggi Sirica non ci ha concesso un'intervista. Abbiamo però parlato con il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini. Gli abbiamo chiesto, per iniziare, qual è la posizione del partito anche di fronte alla gravità dell'infrazione.
Per il momento posizione ufficiale non c'è. È chiaro che come ufficio presidenziale ci siamo consultati. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto pubblicamente di sua spontanea volontà direttamente dal copresidente cantonale viola in maniera grave le norme stradali.
Ecco, ma il fatto di fare un video e autodenunciarsi di fronte al pubblico può anche essere lodevole, ma non rischia di essere anche una scorciatoia per certi versi, soprattutto alla luce del fatto che oggi Fabrizio Sirica non ha più voluto prendere posizione.
Ma c'è da dire che l'iter giudiziario e amministrativo sta seguendo e seguirà il suo corso. Apprezziamo molto come partito la sua completa trasparenza dimostrata, ha voluto subito dichiararlo. Penso che sia anche molto importante personalmente che ha voluto anche scusarsi e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
Ecco, Sirica ha pubblicato questo video, poi però oggi non si fa intervistare, non permettendoci un contraddittorio, intendo a noi della stampa. Sembra un po' il nuovo trend della politica ticinese.
Ma io penso che certi paragoni forse non che se capisco se possono essere fatti, la grossa differenza su recenti episodi che in questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a rivedere, c'è stata una missione di colpa e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse.
Le considerazioni di Danilo Forini, vicepresidente del Partito Socialista Ticinese. Voltiamo pagina ora. La crisi migratoria a Ceuta è quasi del tutto rientrata. La maggior parte delle 60.000 persone arrivate illegalmente dal Marocco sono rientrate a casa. Questo perlomeno per quanto riguarda l'exclave spagnola. La situazione però incandescente a Madrid, come si può sentire da questi suoni?
España cristiana y no musulmana. Reconquista, reconquista, reconquista.
La Spagna è cristiana, non è musulmana. Questo è lo slogan di centinaia di manifestanti anti-immigrazione che ieri sera erano davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid, appunto, dove ritroviamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli. Giulia, abbiamo sentito anche la parola riconquista e evidentemente l'estrema destra a protestare. Che peso ha questa mobilitazione?
Ma direi che ha un forte peso. Questi movimenti di estrema destra, per capirci, hanno posizioni ancora più estremiste di Vox, sono molto organizzati su tutto il territorio spagnolo. Da ieri in centinaia hanno manifestato in diverse città, da Madrid a Barcellona, e stasera saranno anche a Ceuta. Penso che troveranno sicuramente parecchio seguito, perché molti cittadini appunto di Ceuta in questi giorni erano molto esasperati, si sono chiusi, la città si è come chiusa in se stessa, chiusi i negozi, supermercati, e hanno reagito a quella che hanno definito un'invasione.
La spiegazione di questa ondata di migranti pare ormai assodata, è uno strumento della guerra ibrida del re del Marocco contro la Spagna, dove però circolano anche altre teorie.
Utilizzare i migranti, sì, per destabilizzare i territori, è infatti uno degli strumenti della guerra ibrida, che è una guerra che non usa armi tradizionali, ma utilizza moltissimo i social. Quotidianamente sul web sono veicolati messaggi di propaganda, fake news, come quella che pare sia girata pochi giorni prima dell'afflusso incontrollato dei magrebini a Ceuta, con un messaggio in arabo che esortava i marocchini a attraversare il confine via mare senza problemi, perché se fossero arrivati a nuoto non sarebbero stati fermati dalla polizia spagnola.
E c'è chi tira in ballo una parte, per esempio, della sinistra spagnola, un coinvolgimento di Israele in tutta questa situazione, in questa operazione anche.
Sì, ci sono un po' di teorie anche un pochino cospirazioniste che addebitano l'amicizia, il forte legame che c'è tra il governo di Rabat, il re Mohammed VI, con il governo di Netanyahu, anche in virtù degli accordi di Abramo che vedono molto legati questi due paesi, e quindi il filone è un po' quello che si sta un pochino indagando, e che anche perché il governo spagnolo ha posizioni molto filo-palestinesi, no? E quindi si pensa che possa essere stata effettivamente una rappresaglia del governo israeliano.
Le spiegazioni di Giulia Danieli, nostra collaboratrice dalla Spagna. In Ucraina, la capitale Kiev, finita sotto attacco per la seconda volta in 48 ore. Il bombardamento molto violento ha causato almeno 9 morti, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ritirato un'importante concessione fatta al paese, ossia la licenza per produrre missili intercettori Patriot. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca. Questa decisione da parte di Trump ha degli effetti molto concreti sul campo.
Sì, rappresenta prima di tutto un grandissimo schiaffo morale per Kiev, proprio perché arriva all'indomani di un attacco gravissimo a sorpresa che è arrivato a 48 ore, pochissima distanza da un precedente attacco di massa, quindi un fatto assolutamente inaspettato e quasi inaudito negli ultimi mesi di guerra in Ucraina. I missili russi sono quasi tutti arrivati a segno proprio perché agli ucraini mancano questi famosi intercettori Patriot. I missili balistici utilizzati nell'attacco di ieri, come in quello di 2 giorni fa, non possono essere fermati che da missili molto avanzati come i Patriot americani. Però ricordiamo, si tratta anche di uno schiaffo soprattutto morale al momento, perché anche se Kiev avesse avuto la licenza che Trump aveva promesso, ecco, la produzione non sarebbe certamente partita in tempo per aiutare la città nei prossimi mesi, forse nemmeno nei prossimi anni.
Ecco Davide, tu al momento ti trovi a Odessa, tra poco ascolteremo un tuo reportage da questa città che insieme a Kiev nel mirino di Mosca da settimane. Ci sono stati tanti pesanti attacchi.
Sì, forse Odessa è un po' la pagina di questo conflitto che in questo momento viene raccontata meno, ma che avrebbe bisogno di un suo spazio. Molto spesso gli attacchi che attirano l'attenzione sono quelli contro Kiev, contro la capitale, ma Odessa viene bombardata praticamente ogni giorno, più volte al giorno. Odessa non ha le difese di Kiev, quindi persino i droni, lenti e inefficienti come sono, spesso riescono ad arrivare a bersaglio. Ma il problema di Odessa è in particolare un altro: i russi hanno cominciato ad attaccare senza fare discriminazioni le navi di qualsiasi nazione che entrano nel porto di Odessa, e come risultato il traffico nel porto di Odessa nelle ultime settimane è stato completamente sospeso, e questo è un grossissimo problema per l'Ucraina e per i suoi tentativi di esportare le sue numerose e ricche materie prime agricole e minerarie.
Grazie Davide Maria De Luca. Veniamo ora appunto al reportage da Odessa, dove a lanciare l'allarme sono anche gli imprenditori. I nuovi attacchi russi hanno completamente bloccato i porti sul Mar Nero, dove transitano gran parte delle esportazioni del paese. Ora, l'intero settore agricolo rischia il collasso economico. Davide Maria De Luca ha appunto viaggiato in questa regione per aiutarci a capire cosa sta succedendo.
È una giornata di sole e le spiagge di Odessa sono piene di turisti. L'orizzonte è quasi vuoto, anche se questo è uno dei tratti di mare normalmente più trafficati dell'intera regione. Si vede un'unica nave cargo, 3 o 4 chilometri dalla costa. Dal ponte si alza un filo di fumo nero. Poco fa un drone russo l'ha colpita per la terza volta in 2 giorni.
My name is Dmitro Barinov. I am president of Association of Ukrainian Ports, Ukrport.
Nel centro della città incontriamo Dmitro Palinov per farci spiegare cosa sta succedendo al porto più importante di tutta l'Ucraina.
From middle of July, let's say, Russian changed their strategy before they mostly attack terminals and the port itself, and then they start to attack the vessel underway.
Da circa 10 giorni i russi hanno abbandonato ogni cautela e hanno iniziato a colpire sistematicamente le navi cargo che si avvicinano ai porti ucraini, indipendentemente dalla nazione a cui appartengono. Risultato: da 10 giorni nessuna nave entra più nei porti ucraini.
It's absolutely crucial for Ukrainian economy because Ukrainian economy is export oriented.
Per il paese è un disastro. I porti sono cruciali per l'economia ucraina. Da qui passa il 90% delle esportazioni agricole del paese, oltre 30 miliardi di franchi. E se non si troverà presto una soluzione, il settore rischia di andare incontro a una bancarotta di massa. Quello che state sentendo è il suono di semi di frumento che in questo momento dovrebbero trovarsi nella stiva di una nave cargo diretta in Cina oppure in Egitto. E invece si trovano qui, nei magazzini stracolmi di un'azienda agricola a metà strada tra Odessa e Mykolaiv.
Зупинена прийомка. Порти закриті, сюди не заходять, контракти заключені, але вони не виконуються. Це саме велика проблема.
La situazione è difficile, dice Volodymyr Zhitnik, titolare dell'azienda agricola Shevchenko. I porti sono chiusi, i depositi pieni e non ci sono soldi con cui pagare contratti e fornitori. Con 1800 ettari, quella di Zhitnik è un'azienda di medie dimensioni per questa regione. Dalla sua automobile ci mostra i campi di frumento dove il raccolto è terminato e quelli di girasole dove inizierà la prossima settimana. Con i porti bloccati e l'impossibilità di vendere all'estero, i suoi magazzini però sono già pieni da scoppiare.
Дуже страшно подумати, якщо все останеться на сьогоднішньому рівні.
Fa paura pensare cosa ne sarà di noi se questa situazione non cambierà, ci dice. Non saremo in grado di sopravvivere.
Поки є сили, будемо сіяти.
Era un reportage dal nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca. Voltiamo pagina ora. Le montagne non si guardano soltanto, si ascoltano. È l'invito lanciato dal Museo Alpino Svizzero con la mostra sonora Eco, la montagna risponde, allestita al Museo San Gottardo. Una mostra accompagnata dal Sound Trail San Gottardo, un percorso tra Realpe e Rolo dove il paesaggio diventa esperienza acustica. Un viaggio tra echi e suoni che invita a riscoprire le Alpi attraverso le orecchie. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
La prima stazione del percorso è a Realp, in Valle di Orsera. Come le altre nove che costellano il sentiero fino ad Airolo, si riconosce da lontano, grazie a un paletto con la testa dipinta di arancione fluorescente e un QR code. Scansionandolo si ascolta una composizione sonora creata dal musicista Julian Sartorius. Ciò che lo circondava, sassi, cespugli, cartelli. Ma il Sound Trail San Gottardo non è soltanto un percorso artistico. L'idea di invitare i visitatori ad ascoltare il paesaggio affonda le radici nella storia stessa del rapporto tra l'uomo e la montagna, come spiega il direttore del Museo Alpino Svizzero e curatore della mostra, Beat Echler.
La scoperta delle Alpi coincide proprio col momento in cui non vengono più percepite come qualcosa di minaccioso e pericoloso, ma come un luogo capace di suscitare emozioni e sentimenti positivi. All'inizio questa scoperta passava soprattutto attraverso il suono. Si andava in montagna per ascoltare il fragore delle cascate, non solo per ammirarle, e anche per cercare l'eco. Era un fenomeno che affascinava già nel XVIII e nel XIX secolo. Col tempo, soprattutto con l'avvento del turismo di massa, questa dimensione acustica è stata in parte dimenticata. La componente visiva ha preso il sopravvento per arrivare alle foto e ai social media di oggi.
Una dimensione sonora che la mostra non si limita a raccontare, ma invita a sperimentare direttamente.
Il museo è tradizionalmente associato ai cartelli che dicono non toccare, non parlare ad alta voce. Oggi però i musei sono diventati molto più interattivi. Questa mostra offre non solo l'occasione di parlare dei suoni della montagna, ma anche di viverli in prima persona. Ed è una grande opportunità, soprattutto perché non si trova in una città come Berna o Zurigo, ma sul passo del San Gottardo. Ed è proprio l'idea che ha guidato anche il lavoro del musicista Julian Sartorius, creare suoni lungo un sentiero escursionistico e condividerli con chi lo percorre. I visitatori possono ascoltarli, certo, ma forse ancora più importante è il fatto che vengano ispirati a produrre a loro volta dei suoni con le pietre, con l'acqua, col ghiaccio.
Il percorso sonoro tra Realpe e Airolo affianca la mostra Eco, la montagna risponde, allestita al Museo Nazionale del San Gottardo. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Museo Alpino Svizzero di Berna e il Museo del Passo. Nelle sale del museo i visitatori possono immergersi nelle registrazioni di echi provenienti da diverse regioni della Svizzera, tra cui quello della diga del Lucendro, riscoprendo un modo diverso di entrare in relazione con il paesaggio alpino.
Insomma, un'alternativa alle escursioni con scarponi e zaini, il che, viste le alte temperature che stanno segnando quest'estate, potrebbe anche essere interessante, soprattutto perché il caldo sta pure rendendo meno stabili, molto meno stabili, le pareti di diverse montagne delle nostre Alpi. Le guide alpine di Zermatt, ad esempio, sconsigliano l'ascesa sul Cervino, rischi di cui Roberto Porta ha parlato con un esperto del club alpino svizzero.
Diesen Sommer haben wir relativ häufig hatten wir die 0 Grad Grenze über 4000 Meter. Das heißt,
il limite, l'isoterma dei 0 gradi in questa estate si è spostato molto spesso al di sopra dei 4000 metri di altitudine, ci dice Severin Carrer, guida alpina e responsabile della formazione in montagna presso il club alpino svizzero.
Le alte temperature vanno ad aggiungersi ad un altro problema. Abbiamo avuto un inverno con poca neve e una primavera già piuttosto calda.
Una combinazione che in parte si era già manifestata negli scorsi anni, con pericoli accresciuti per chi da escursionista e alpinista frequenta la montagna, in particolare in alta quota. Ancora la guida alpina Severin Carrer.
Per quanto riguarda i ghiacciai, va detto che lo strato di neve che si era accumulato in inverno è ormai sparito. Le crepe dei ghiacciai sono visibili e il passaggio dal ghiaccio alla roccia può a volte essere più complicato, se non impossibile. Una situazione che spesso obbliga gli alpinisti a modificare le proprie vie d'ascesa, diventa difficile trovare il percorso ideale.
E poi c'è il pericolo delle rocce che per l'assenza di neve e ghiaccio si possono più facilmente staccare. Continua ad essere sconsigliata, ad esempio, e lo dicono le guide alpine di Zermatt, l'ascesa al Cervino, ma il problema si pone un po' dappertutto sulle Alpi.
Non siamo in grado di dire a quale altitudine possono manifestarsi questi problemi. Come club alpino ci teniamo a far capire che ancor più che negli ultimi anni le condizioni al momento in montagna sono impegnative. Con questi giorni di canicola è davvero molto importante avere sempre con sé dell'acqua e sincerarsi che lungo i sentieri se ne possa trovare dell'altra. E poi bisogna valutare se la propria condizione fisica è all'altezza del percorso che si sceglie. Questa è una regola che vale sempre, ma che diventa più importante, essenziale in un'estate come questa.
E questa era ancora la guida alpina Severin Carrère. La canicola cambia dunque pure la montagna e anche il modo di muoversi in alta quota.
Era un servizio di Roberto Porta e oggi pomeriggio dal Canton Vaud è partito il Tour de France femminile, la prima tappa con partenza e arriva a Losanna passando da Yverdon e Villeneuve, mentre domani seconda tappa da Aigle a Ginevra, un evento quindi molto atteso nella regione del Lemano, eppure la gara è solo alla sua quinta edizione. Il ciclismo femminile è sì in forte ascesa, ma come ci spiega Aaron Guidotti, le sfide sono state e rimangono notevoli.
Stipendi, interesse del pubblico e sponsor sono probabilmente questi gli elementi chiave per determinare il successo di una competizione sportiva e il ciclismo femminile negli ultimi anni è sulla buona strada, almeno secondo Marion Roos, ex ciclista e direttrice del Tour de France femminile intervistata dai colleghi di RTS.
Fino a 5 anni fa di ciclismo femminile non parlava nessuno, non eravamo sui media e le atlete non erano pagate. Organizzare un Tour de France femminile e vedere che genera dell'interesse in tutto il mondo è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta.
Disinteresse e difficoltà nell'affermarsi come professionista, Marion Roos li ha vissuti sulla propria pelle.
Ho iniziato questo sport a 6 anni e per molto tempo ho visto che per il ciclismo femminile non c'era nessuna evoluzione. Non eravamo valorizzate, non avevamo nessuno statuto sociale. Serviva assolutamente una gara di riferimento e il Tour de France vale anche per gli uomini. È la gara per eccellenza e fin dal primo anno la gente ci ha accolte a braccia aperte, quindi è stata una scommessa vinta fin dal primo anno e ora sono estremamente fiduciosa per il futuro del ciclismo femminile.
Eppure i soldi sono spesso al centro dell'organizzazione di eventi sportivi. Proprio quest'anno il Tour della Romandia femminile è stato annullato per mancanza di sponsor.
Credo che sia in generale il mondo del ciclismo ad essere in una situazione precaria. Io parlo in qualità di direttrice del Tour de France femminile ed è certo che, essendo una grande organizzazione, siamo privilegiati. Abbiamo sponsor fedeli da anni. Ma è certo che il ciclismo amatoriale, o a un livello un po' inferiore, ne risente. E questo vale sia per le donne che per gli uomini. Ne ho parlato con l'organizzatore ed è una decisione che non hanno preso con facilità e soprattutto non è definitiva.
Con le tre tappe svizzere, se contiamo l'ultima che parte da Ginevra e va verso la Francia, Rus spera soprattutto che la gara sia da esempio.
Le bambine che saranno a bordo strada a Losanna, a Aigle e a Ginevra potranno identificarsi nelle atlete, cosa che io invece non ho avuto l'opportunità di fare. E penso anche a tutte quelle che in tutto il mondo potranno seguire la gara in televisione.
Un tour certo più corto rispetto a quello degli uomini, 9 tappe al posto di 21, ma per Marion Rus la sostenibilità, soprattutto dal punto di vista economico, è un equilibrio difficile da trovare. Meglio quindi non fare il passo più lungo della gamba e avanzare prudentemente, coscienti che per ora il successo è dalla loro parte.
E su questo servizio di Aaron Guidotti si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina. Nel magazine culturale tra poco Angelica Arbasini parlerà tra le altre cose di una mostra allestita al Museo Casa Rusca di Locarno intitolata L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.